un noto padre della Chiesa di nome Vespasiano, un avvocato del tempo dell'Impero Romano, vissuto a cavallo di due secoli, secondo e terzo secolo, era un avvocato di professione, cristiano, e nel rispondere alle autorità persecutrici della Chiesa di Cristo, egli dedicò uno scritto di nome Contro i persecutori, e in questo scritto c'è una frase, probabilmente l'avete sentito chissà quante volte, ma che può essere un epitaffio su quello che abbiamo ascoltato questa mattina, pregando per i nostri fratelli perseguitati, giudei e non giudei, sono fratelli in Cristo. E Tertulliano scrisse dicendo alle autorità romane che il sangue sparso dei martiri è il seme della Chiesa, è il seme dell'Evangelo. E questa è una verità. Laddove la Chiesa è perseguitata, sembra quasi che la grazia di Dio, come abbiamo letto nei Filippesi, abbondi e abbondi e sovrabbondi, e vedremo, diciamo, nel testo che andiamo a leggere. Stiamo procedendo a zigzag, diciamo, nella lettura dell'Epistola ai Romani, e abbiamo iniziato a leggere, meditare, commentare la parte centrale di questa Epistola, capitoli 5 fino ad 8, è la parte, diciamo, centrale, è il pacchetto di questi capitoli dell'intera Epistola. E nel capitolo 5 abbiamo anche parlato della giustificazione per fede e l'Apostolo inizia con il quinto dunque, dal capitolo 1 fino al capitolo 5, se voi avete la bontà e la pazienza di leggere questi capitoli, voi trovate per 5 volte questa congiunzione dunque. Dopo aver parlato della giustificazione, una parola classica delle Epistole Romani, una tra le 7 parole classiche dell'Epistola ai Romani, la giustizia, giustificazione, l'Apostolo passa al dunque. Quindi non si tratta soltanto di una trattazione teologica, il grande capolavoro dell'Apostolo Paolo, il dottore della Chiesa, ma si tratta soprattutto anche del dunque. Il dunque è la conclusione, il dunque dunque pratico, il dunque porta ai fatti e alla concretezza della fede, alla esperienza poi che deve seguire la conoscenza del Vangelo e la conoscenza di questi aspetti fondamentali del, diciamo, del Vangelo. E così con questo dunque abbiamo gli effetti della giustificazione, la pace, la grazia, la gloria. Questi effetti accompagnano questa bella compagnia di giustificati che, diciamo, hanno appena iniziato un bel percorso, ma questi giustificati hanno ricevuto non soltanto la grazia di credere, ma anche la grazia di soffrire per Cristo. Non hanno manco fatto in tempo a partire per questa avventura cristiana che si trovano a dover soffrire le afflizioni, le tribolazioni. Ma da queste sofferenze, da queste tribolazioni, questi credenti, questi cristiani, questi giustificati per fede, sanno trarre per la grazia di Dio delle utili esperienze, la perseveranza, la pazienza, è la regina di queste virtù e la speranza. Infatti l'Apostolo giunge a dire un bellissimo, grande, diciamo, categorico assioma: la speranza non confonde, la speranza non disorienta, la speranza non porta fuori pista, la speranza non porta alla disperazione, anzi il percorso è inverso, dalla disperazione alla speranza. Giunti alla speranza si è giunti, diciamo, in un luogo del non ritorno, perché non è previsto un tornare indietro. E questa speranza è fondata nell'amore di Dio, dice l'Apostolo Paolo. E l'Apostolo, che ha anche una caratteristica come scrittore, come autore di numerose epistole, egli, mentre scrive, sviluppa, elabora il suo pensiero, fa anche prevedere, fa anche anticipare le obiezioni. Qualcuno che magari potrebbe, diciamo, obiettare a Paolo e dire: ma come fai ad essere così sicuro di questa speranza incrollabile, intramontabile, una speranza che non può essere scossa? Allora l'Apostolo risponde dicendo, almeno con due argomentazioni: la prima di natura soggettiva. Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Quindi questa esperienza è un'esperienza interiore, un'esperienza che io, insieme ai giustificati per fede, abbiamo sperimentato e sperimentiamo. La persona dello Spirito Santo è chiaramente coinvolto, perché egli attinge dal cuore di Dio l'amore e lo riversa nei nostri cuori. Probabilmente qui nella mente dell'Apostolo balenò quel famoso testo profetizzato e anticipato dal profeta Geremia, il profeta della Nuova Alleanza, Geremia 31:31, quando egli disse, anticipò dicendo che la Nuova Alleanza non sarà scolpita sul marmo e sulla pietra, ma questa Nuova Alleanza sarà scolpita niente meno che nei nostri cuori, dice qui l'Apostolo Paolo. Probabilmente la sua mente, diciamo, vagò per i testi dell'Antico Testamento, probabilmente pensò anche a questo testo di Geremia. Dunque, allora qui abbiamo una risposta di natura soggettiva, ma l'Apostolo, non contento, porta i suoi interlocutori a riflettere su un altro argomento, l'argomento che è di natura oggettiva. Egli parla del Figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo, che è stato dato dal Padre, e il Figlio, il Signore Gesù Cristo, che non ha dato qualcun altro, ma ha dato se stesso, e lo Spirito Santo che ha preso il Figlio e lo ha dato a noi. Ecco, queste sono le due risposte. La croce sulla quale il Signore Gesù Cristo ha dato tutto se stesso e ha sacrificato versando il suo sangue è la prova d'amore di Dio, che si trova là, là. È alle nostre spalle, ma è là per dimostrare il grande amore di Dio. E poi giunge alla conclusione logica dicendo che se il Dio ci ama, ci ha amati quando eravamo senza forza, nemici, empi, disubbidienti, diciamo, e tutto quanto, quanto più adesso che siamo, per la grazia di Dio, siamo diventati amici di Dio, niente meno che adottati come figli di Dio. E qui siamo al versetto numero 11. Ora l'Apostolo cambia, diciamo, l'argomento, prima di affrontare il sesto dunque, che inizia al capitolo 6. Possiamo chiamare dunque questa epistola l'epistola del dunque. Potrebbe essere un tema generale. Allora, diamo lettura dal versetto numero 12 fino al versetto numero 21, che è la seconda parte del capitolo 5. Forse sul programma c'è un piccolo errore, ecco. Il testo sul quale vogliamo fermarci questa mattina è dal versetto numero 12 al versetto numero 21. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura, tipo, di colui che doveva venire. La grazia, però, non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio è il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo. Hanno abbondato verso molti altri. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Il testo si presenta veramente molto bello, sostanzioso, profondo ed è invitante perché ci chiama, no? Ci invita. Questo testo salta proprio agli occhi per la grandezza e anche per la profondità. L'Apostolo si dà fondo a tutta la conoscenza che egli ha ricevuto da parte del Signore nella predicazione dell'Evangelo. Il testo che abbiamo letto può essere suddiviso, per chi ama, diciamo, lo schema, in due parti e poi c'è la parte conclusiva. La prima parte va dal versetto 12 al versetto numero 14, perché l'Apostolo si improvvisa storico e fa una teologia storica in tre tappe. Egli spiega in tre tappe, in poche parole, la storia dell'umanità avanti Cristo. Poi dal versetto numero 15 fino al versetto numero 19, l'Apostolo si sofferma a dipingere, diciamo, a colori belli, vivaci, il cosiddetto parallelismo antitetico, cioè un confronto, un prospetto dove Adamo I e Adamo II vengono messi a confronto. E poi vedremo, poi dal versetto 20 al versetto 21 abbiamo la conclusione pratica, logica di questo suo discorso. Ora, come altre volte, ecco, io ho preparato i cosiddetti, diciamo, triangoli, ecco, che andranno un pochino ad accompagnarci l'esposizione, che spero che possano in qualche modo illustrare quello che è. Ecco, grazie, quello che andremo a dire. Ecco, qui allora non abbiamo la tecnologia del computer, quindi superiamo manualmente i problemi, diciamo, della tecnologia. Allora, come vedete, sono due illustrazioni, tre triangoli. Allora, il primo vuole illustrare la prima parte, dal versetto 12 al versetto numero 14, le tre tappe della storia dell'uomo prima di Cristo. La prima tappa abbiamo peccato, morte. Il primo uomo, Adamo, peccò e poi morì. Poi abbiamo subito dopo la seconda tappa, la morte, vale a dire il peccato di tutti e la morte di tutti, e poi terza tappa, la morte di tutti, vale a dire la morte universale. Ecco, questo un po' sono le tre, si può dire, tappe che l'Apostolo sta tracciando. Ora, come abbiamo detto prima, l'Apostolo Paolo è dotato di una caratteristica, quella di anticipare le domande, gli interrogativi, le obiezioni. E difatti qui può sorgere immediatamente, dopo la prima parte del capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 11, una obiezione. Com'è possibile che, può essere questa l'obiezione, che il sacrificio di una sola persona può aver procurato tali benedizioni, tali effetti, quella che abbiamo, diciamo, meditato prima? Com'è possibile che dall'atto di giustizia di un uomo, di una persona, come quella, diciamo, della persona del Signore Gesù Cristo, possa aver procurato tanto beneficio, tanti benefici su tante persone, una sola persona, un solo uomo? E così allora l'Apostolo, volendo prevenire questa domanda, stabilisce questa analogia tra Adamo e Cristo, tra il primo Adamo e il secondo Adamo. Se volete, potete completare il prospetto, diciamo, di questa analogia, che è la seconda parte, vedete, dell'illustrazione, leggendo anche Prima Corinzi, capitolo 15, dal versetto 45 al versetto numero 47. In modo particolare questi versetti, e qui voi avete l'analogia, il prospetto, il confronto, diciamo, completo tra Adamo e il Signore Gesù Cristo. Anzi, qui aggiunge l'Apostolo Paolo che il Signore Gesù Cristo è l'ultimo, diciamo, è l'ultimo Adamo. Ora, abbiamo detto che il peccato del primo uomo, Adamo, ha portato come risultato la morte. Il peccato ha portato anche alla morte dei suoi discendenti, e poi la morte si è estesa su tutto l'universo, su tutta quanta l'umanità, stendendo i suoi tentacoli, diciamo così, forti, da radicarsi in maniera, diciamo, profonda, e incutendo anche paura e spavento in tutti gli uomini peccatori. Però questa morte, poi, ci viene detto, vedete questo triangolo che è quasi, diciamo, come una carta tornasole, noi la possiamo intravedere, no? In filigrana nella morte. Questa morte ha questo triplice aspetto, la morte spirituale, che possiamo dire l'effetto immediato, nel momento in cui Adamo peccò, lui morì. la morte fisica che seguì dopo, e poi ci viene anche detto nella parola di Dio che c'è la morte eterna, la morte seconda, dove la condizione dell'uomo che non viene risolta ora, in questo tempo di grazia, in questo tempo, diciamo, d'amore, dove Dio mostra, fa predicare, annunciare l'Evangelo della grazia, bene, questa condizione, questa esistenza continuerà per tutta l'eternità sotto un'altra, diciamo, sotto un'altra forma. Quindi abbiamo detto allora che i primi tre versetti sono quelli centrali su Adamo, ecco, dice come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Allora qui, come vedete, l'Apostolo va a scavare niente meno che nei primi capitoli del Genesi, probabilmente aveva sott'occhio i primi capitoli del Genesi, e incomincia tutto da capo, niente meno che da Adamo, alle radici, proprio alle radici della, diciamo, della umanità. E dato che qui nel testo è ripetuto ben, mi pare, 5-6 volte per un solo uomo, un solo uomo, un solo uomo, è chiaro che qui dobbiamo allora pensare ad Adamo non come ad un mito. Mi pare che questo è un elemento importante da, diciamo, da sottolineare. Non Adamo ed Eva come un mito, come, diciamo, come una parabola, come un'allegoria, come una figura letteraria, diciamo, inventata dalla mente feconda qui dell'Apostolo, a bella posta, perché poi questa parabola ci deve dare un insegnamento morale, no? Un insegnamento spirituale, ma che Adamo, ecco, non fu una figura storica, cioè dove questa persona, Adamo nome proprio di persona, ecco, possa essere una figura storica, cioè che visse realmente il primo uomo. Credo che la parola di Dio non ci autorizza a dare questa interpretazione. Fu nel periodo dell'illuminismo, il cosiddetto periodo dei lumi della ragione, che Adamo cominciò a perdere la sua storicità, diventando sempre più simile ad una favola, ad una fiaba, ad un mito, un qualcosa che, diciamo, l'Apostolo si era inventato, un fatto così fittizio, ma che non vero, non storico, come la persona, diciamo, di Adamo. Ora è vero che nei primi capitoli, nei primi versetti, vi possono essere degli aspetti piuttosto metaforici e simbolici della creazione, ma questo non vogliamo mettere nella maniera più assoluta in dubbio la storicità di Adamo. Come può certamente un mito, una favola, ecco, incarnarsi e diventare poi una realtà? Perché questo poi si riflette, come abbiamo letto, in Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo sappiamo che è stata una, diciamo, una figura veramente storica, vissuta nel suo, diciamo, nel suo tempo. Ora, Adamo e Signore Gesù Cristo, dice qui l'Apostolo Paolo, sono due rappresentanti, due capi di una umanità. Una prima umanità e una seconda umanità. Nella prima umanità noi abbiamo come capo e come rappresentante Adamo, nella seconda umanità noi abbiamo come capo e come rappresentante niente meno che il Signore Gesù Cristo. Uomo uno e uomo l'altro. Allora, come vedete, qui abbiamo, diciamo, una somiglianza più fatta di contrasti, di differenze, che non di similitudini. E questo mi pare molto importante da sottolineare. L'Apostolo qui sottolinea uomo. Difatti, quando Paolo scrive, diciamo, al suo discepolo Timoteo, cosa dice? Noi abbiamo un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Gesù Cristo, poi aggiunge uomo. Quindi allora questo mi pare molto importante da sottolineare, perché ci viene ricordata qui la incarnazione del Figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo, che a un certo momento della storia e nella pienezza dei tempi, come Adamo fu creato un certo momento del tempo e all'inizio della nostra storia umana, così il Signore Gesù Cristo a un certo momento, un certo tempo, una certa stagione, un certo giorno, una certa epoca della nostra storia, il Dio ha mandato il suo unigenito figlio. Questo unigenito figlio, Gesù Cristo, è il Figlio di Dio ed è il Figlio di Dio umanato, incarnato a tal punto da essere chiamato uomo. Uomo dei languori, uomo del dolore, uomo esperto nella sofferenza, uomo che si è caricato di tutta quanta la nostra, diciamo, malattia. Ma andiamo avanti. Nell'altra illustrazione che vedete qui sotto, anche qui voi trovate un triangolo e poi, diciamo, come ombra, ecco, un altro triangolo. Il primo triangolo, questo tratteggiato di nero, è Adamo, il secondo triangolo, quello tratteggiato in rosso, è l'ultimo Adamo, che è il Signore Gesù Cristo. E credo che qui abbiamo due aspetti molto importanti di questo confronto, fatto, diciamo, come abbiamo detto prima, di contrasti. Motivo, poi abbiamo l'effetto, e poi abbiamo la natura. Noi possiamo cominciare dal motivo. Qual è stato il motivo per il quale Adamo peccò e commise quella trasgressione, un'unica trasgressione? È stato il peccato, ecco, il motivo è il peccato, ma possiamo dire che è stata anche l'autoaffermazione di se stesso. Adamo sapeva molto bene tutto il percorso, tutto il programma, la volontà di Dio che avrebbe dovuto seguire. Non per nulla peccato vuol dire anche smarrimento, vuol dire deviare. Ma Adamo fece una scelta, e questa scelta che fece Adamo fu quella di trasgredire, di affermare la sua volontà, fu quello di dichiararsi indipendente da Dio, di essere autonomo da Dio e lui provare nel proprio essere, nella propria mente, nel proprio cuore, tutte le risorse per andare avanti per i fatti suoi senza Dio. Questo è, diciamo, il peccato che, diciamo, Adamo commise. L'autoaffermazione di se stesso, escludendo, mettendo da parte la volontà di Dio, disprezzando anche la volontà di Dio. E che Adamo, questa scelta che gli fece di trasgredire contro Dio, egli sperimentò il male, Dio rimase Dio. Dio non cessò di essere Dio dal momento in cui Adamo peccò. No, Dio continuò ad essere Dio, a mantenere le sue promesse, a mantenere l'impegno preso, a mantenere nei confronti della sua creatura, anche quando Adamo preferì, diciamo, interrompere, infrenare, spezzare la sua relazione con Dio. Voi leggete Osea capitolo 6, versetto 7, questo è detto, che Adamo, ecco, spezzò la sua alleanza con Dio. E Dio fece un'alleanza ben precisa, ben chiara con Adamo. E Dio si proclamò il creatore, il suo creatore, il suo Dio. Si proclamò il suo, diciamo, il suo signore, il suo sovrano. E nelle formulette, nelle regole, sottoregole di questa alleanza che Dio fece con Adamo, tra il Dio creatore, il superiore, la sua creatura, quindi il suo alleato e il suo servo, il suo chiamato anche, possiamo anche chiamarlo, diciamo, il suo figlio, ecco, ci fu questa, diciamo, questa rottura. Adamo preferì invece di rompere questa alleanza perché ecco, preferì andare per la sua strada. È in questo caso che Adamo fece dunque questa scelta e sperimentò il male. Sperimentò il male prima di tutto in senso soggettivo. Egli avvertì, egli sperimentò interiormente qualcosa che, di cui si vergognava. Ed era anche impotente a vincere questo qualcosa che in lui ergeva e di cui egli si vergognava profondamente. E poi c'è stato anche, diciamo, l'esperienza oggettiva, cioè l'esperienza della morte e l'esperienza della maledizione divina. Ecco, questo è stato, diciamo, il dramma del primo Adamo, come ci dice qui l'Apostolo Paolo. Tutto questo è venuto, è scaturito da una sola trasgressione. È stata sufficiente una sola trasgressione, diciamo, questo peccato di autoaffermazione di sé, affermare la propria volontà, la propria legge e, diciamo, la propria personalità rispetto a, diciamo, a Dio. Questo primo confronto ci porta poi all'altro motivo, quello del Signore Gesù Cristo. E qui noi abbiamo non l'autoaffermazione di se stesso, ma niente meno che la rinuncia a se stesso fino al sacrificio della croce. Egli ha compiuto tutta la volontà di Dio. Difatti, se quando noi leggiamo i Vangeli, Gesù dice appunto questo: io sono venuto non per fare la mia volontà, non per fare di testa mia, non sono venuto qui per accampare, diciamo, tutte le mie cose, sono qui per fare la volontà del Padre mio, sottomesso fino in fondo, fino al sacrificio di se stesso, pur mantenendo la sua sottomissione al Padre. E credo che in maniera velata qui noi possiamo anche vedere un altro contrasto molto più forte dello stesso autore, dello stesso scrittore, che è, diciamo, l'Apostolo Paolo, quando egli scrive ai Filippesi. Questa mattina noi abbiamo letto solo una piccola parte. Cosa dice dunque ai Filippesi al capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11, un bellissimo canto, probabilmente che la chiesa antica, la chiesa primitiva cantava. Qual è stato dunque quello, diciamo, l'atteggiamento, il sentimento del Signore Gesù Cristo? Che egli rinunciò ad appropriarsi della condizione divina. Voi fate il calcolo inverso in quello che fece Adamo. Cosa fece Adamo? Adamo fece proprio l'opposto, quello di appropriarsi della condizione divina, ubbidendo alla tentazione di Satana. Voi ricordate cosa disse Satana ad Adamo? Voi diventerete simili a Dio. E questo è stato l'affronto, è stato l'attentato di lesa maestà, e se maestà quella sovrana, diciamo, di Dio. Allora voi vedete qui che il contrasto in questo parallelismo, no, diventa, diciamo, perfetto, attingendo da un'altra epistola, ma che va a, diciamo, che va a complicare. Questo dunque è stato il motivo che ha ispirato questa scellerata scelta fatta da Adamo nel primo giorno, diciamo, di alleanza con Dio. E poi abbiamo il motivo che ha ispirato, che ha caratterizzato il secondo e l'ultimo Adamo, la rinuncia di sé fino al sacrificio della croce. Ora abbiamo l'effetto, dice l'Apostolo Paolo, volendo sintetizzare, diciamo, il discorso che ha fatto, qui c'è, diciamo, il suo argomento è ricchissimo di tanti altri argomenti. Qual è stato dunque l'effetto di questa autoaffermazione di sé, di Adamo? È stata la condanna e la morte. Questo dunque è l'effetto. Non soltanto questo, ma che tutti gli uomini sono visti in Adamo come Adamo. In ciascuno di noi, Signore, prima dell'esperienza del persona fede, diciamo, nel ricevere il Signore Gesù Cristo quale personale Signore Salvatore, ciascuno di noi vede Adamo. questa solidarietà con Adamo, non soltanto siamo peccatori per il peccato di Adamo, ma tutti quanti noi abbiamo peccato in Adamo. Adamo è il capo giuridico ritenuto tale dal Signore nell'alleanza che ha fatto, e tutti quanti in Adamo hanno peccato, e Adamo peccando ha peccato per tutti i suoi discendenti. Ecco dunque questa unione, questa solidarietà con Adamo. Ora, nel nostro contesto culturale attuale, nella nostra società, questo concetto c'è talmente diluito che si è perso, no? Il concetto della solidarietà, perché l'individualismo fa, diciamo, da grande, no? Quello di affermare l'individuo a discapito della solidarietà. Ma qui c'è un concetto che l'Apostolo Paolo vuole sottolineare, ed è un concetto, diciamo, vivo. Ma d'altronde anche oggi, no? C'è questo concetto della solidarietà. Non ci sono qui ragazzi, però un ragazzo tifoso della Juve, in quale calciatore vorrà identificarsi? In Ronaldo, grande campione, no? Questa identificazione con lui. E qualcun altro che magari riterrà non opportuno identificarsi con qualcun altro. Ecco, questo è un po' il concetto della solidarietà. Quello che vuole dirci qui l'Apostolo Paolo è che non soltanto Adamo, primo peccatore, ma che egli, come capo dell'umanità, egli ha peccato anche per noi, e noi tutti responsabili anche in lui. Questo è un stesso concetto che voi trovate nell'Epistola agli Ebrei, allora quando l'autore, capitolo 7, vuole dimostrare la superiorità del sacerdozio del Signore Gesù Cristo, Gesù che proveniva dalla tribù di Giuda, non poteva essere, diciamo, sacerdote, ma che egli, il sacerdozio del Signore Gesù Cristo, è visto nei lombi di Abramo, che prima ancora di Levi egli incontra il sommo sacerdote Melchisedec. Per questa solidarietà, ecco, l'ufficio di sacerdotale del Signore Gesù Cristo è infinitamente superiore all'ufficio sacerdotale levitico. Voi trovate qui questo stesso concetto, questa bella terminologia biblica, dove è parlato che il Signore Gesù Cristo, ecco, era nei lombi. Poi abbiamo l'effetto invece dell'ultimo Adamo è la giustificazione e la vita. Vedete allora come tutto, come tutto risponde. L'effetto del peccato di Adamo, l'autoaffermazione di sé, porta alla condanna e alla morte. L'Apostolo poi continua in questo confronto di contrasto dicendo che la rinuncia di sé fino al sacrificio della croce del Signore Gesù Cristo e secondo Adamo porta all'effetto della giustificazione e della vita. E poi abbiamo la natura del peccato di Adamo, che è, qui l'Apostolo sottolinea molto bene al versetto numero 19, qual è la natura, diciamo, della trasgressione di Adamo. Leggiamo la disobbedienza. Questa è la natura, diciamo, della trasgressione di Adamo. E qual è la natura invece dell'atto di giustizia compiuto dal Signore Gesù Cristo? L'ubbidienza. Disobbedienza, ubbidienza. Vedete? È la natura del secondo gesto, del secondo atto di giustizia compiuto dal Signore Gesù Cristo. Qual è la natura dell'atto primo, di Adamo primo, della sua trasgressione, del suo peccato? È stata la disubbidienza. Qual è stata, la natura dell'atto di giustizia, della grazia del Signore Gesù Cristo? La ubbidienza. L'ubbidienza fino in fondo. Ecco, questo mi pare molto importante da, diciamo, da sottolineare. Permettete che ancora qualche minuto, ecco, così possiamo concludere. Abbiamo detto prima che l'Apostolo è un tipo sveglio ed è un tipo anche pratico, perché la sua teologia, il Vangelo che egli annuncia e che vuole annunciare anche nella città di Roma, la capitale dell'impero romano, è questo. Ma egli porta non alla teorizzazione, non alla interiorizzazione, non porta semplicemente ad una bella, diciamo, formalità ed una bella professione fatta a fior di labbra, egli porta dunque all'esperienza, egli porta dunque all'atto, alla concretezza. Ecco perché dicevo prima che questa epistola noi possiamo chiamarla la epistola del dunque, perché è ripetuto molte volte questa congiunzione dunque. E dunque, e adesso, che cosa facciamo? Che cosa farai? Che cosa vuoi fare? Dopo aver capito, dopo essere informato, dopo aver conosciuto, niente meno che questo confronto tra il primo e il secondo. Credo che una prima domanda da farsi è quella di sapere a quale umanità noi vogliamo appartenere. A quale umanità tu vuoi appartenere? Perché la prima umanità si entra a far parte di diritto attraverso la nascita naturale. La nascita naturale. Nella seconda umanità messa a confronto con la prima, non si entra a far parte per automatismo, ma si entra a far parte attraverso una decisione, attraverso una responsabile risposta. Se in Adamo noi siamo tutti discendenti per via della nascita naturale e tutti quanti gli uomini sono lì, nella seconda umanità invece è possibile il passaggio, certo, è possibile passare da una umanità all'altra, ma attraverso non l'automatismo di qualche sacramento, non attraverso, diciamo, un qualcosa di automatico, no, attraverso la personale e sola fede nel Signore Gesù Cristo. Si può entrare a far parte di questa unione, di questa nuova umanità, e di questa unione mistica, di questa unione con il Signore Gesù Cristo. Ecco perché allora la croce, come abbiamo visto nel documentario di ieri sera, è la croce che ha, diciamo, i due pali, uno che è conficcato nel terreno e l'altro che è quella la traversa, il cosiddetto patibulum, come era chiamato, diciamo, dai romani. Perché vuole proprio parlarci, vuole proprio rappresentare un qualcosa di oggettivo, un qualcosa di vero e di concreto. Che cosa possiamo immaginare tra tanti significati? Gesù Cristo è chiamato nella lettera agli Ebrei il sommo pontefice, il ponte che da una umanità porta all'altra umanità. Da una umanità sottoposta alla corruzione, alla morte, alla signoria del peccato, alla umanità dove regna la grazia, dove regna l'amore di Dio, dove ci sono tanti giustificati per la sola fede, dove porta, diciamo, al regno della vita, come dice qui l'Apostolo Paolo. Una seconda cosa è quella che qui l'Apostolo abbatte il legalismo. Se dunque tu hai la certezza e hai la sicurezza di appartenere alla nuova umanità, a Cristo, perché hai fatto già l'esperienza della tua fede in Lui, nel Signore Gesù Cristo, e allora perché la salvezza che è appena iniziata in te la vuoi portare a termine con i tuoi sforzi, con i tuoi meriti, con le tue opere? È stata l'esperienza negativa dei Galati, che avevano cominciato con la grazia e poi volevano continuare la loro vita, la loro comunione, la loro unione con Cristo, con i meriti, con le opere, con gli sforzi. E qui l'Apostolo dà una bella mazzata al cosiddetto legalismo. Molti pensano appunto di continuare la loro comunione con Cristo, questo cammino con Cristo, pensando a un Dio che ha dato un prestito, ma che questo prestito, che è la salvezza, io poi devo restituirlo un po' per volta attraverso le opere, come si fa il mutuo quando uno vuole comprare una casa. No, non è così quello che vuole dirci qui l'Apostolo. L'Apostolo quello che vuole dirci è che dall'inizio alla fine la salvezza era, è e sarà per sempre solo per fede, per grazia. Regno di grazia, dice qui l'Apostolo. Una terza cosa è, come conclusione, ricordate che l'Apostolo cosa ha detto alla Chiesa di Corinto? Che Gesù Cristo è l'ultimo Adamo, cioè il primo c'è l'ultimo. Che cosa vuole dirci dunque l'Apostolo con questo ultimo Adamo? Vuole forse dirci che dopo Cristo ci sarà qualcun altro? No, è l'ultimo. Per questo, volendo collegarci con il video che abbiamo visto ieri sera, quando è stato appunto sottolineato il fatto che al di fuori di Cristo non c'è salvezza, perché è l'ultimo Adamo. È lui che è stato provveduto come per la nostra salvezza. È la scelta che Dio ha fatto. Dio poteva scegliere benissimo altri metodi, altre cose, ma il Signore ha scelto proprio questo. Egli ha scelto Gesù Cristo, il suo unigenito figlio, come ultimo Adamo per la tua salvezza e per la mia salvezza. Al di fuori di Gesù Cristo non c'è altro Adamo che dobbiamo aspettare, perché lui è l'ultimo. Dopo il Signore Gesù Cristo, ahimè, c'è il giudizio eterno dove viene confermato, diciamo, il giudizio di Dio. Ed è interessante notare, proprio alla conclusione del versetto 20 e il versetto 21, come l'Apostolo Paolo, essendo un abile scrittore, corretto scrittore in greco di quel tempo, qui volutamente gli sgrammatizza. Abbiamo la possibilità, per chi ha la possibilità di accostarsi al testo greco, si renderà conto che qui Paolo volutamente compie un attentato alla grammatica del tempo. Egli sgrammatizza volutamente, perché egli, sottolineando la potenza del peccato, quando dice se il peccato abbonda, per il peccato abbondato, abbonda la grazia sopra abbonda. Nel testo originale, ci dicono gli esperti, c'è un termine ben preciso per dire abbondare. E l'Apostolo Paolo qui si inventa un altro termine per dire che se questo abbonda, c'è la grazia che sopra abbonda. Usa un superlativo, diciamo, assoluto, ecco, che lo ripete di più, di più, di più. È interessante. Qui allora vedete tutta la passione, tutto il fuoco, tutta la violenza interiore, tutta la sua forza nell'esprimere il suo pensiero, nell'esprimere la sua predicazione, nel predicare e nel predicare egli scrive. Egli scrive e predica parole, ma egli scrive anche. Tutta la forza interiore, qui possiamo ancora allargarci, diciamo, di un professionista che nel greco classico ha voluto fare un confronto tra il greco del tempo dell'Apostolo Paolo e il greco classico di oggi, sottolineando proprio come l'Apostolo Paolo qui mette tutta la sua forza, tutta la sua, diciamo, tutta la sua passione nel predicare il Vangelo. E credo che questa è una condizione che deve essere scolpita nella nostra mente. Tutta la forza del peccato, la potenza del peccato, nella sua intensità, nella sua estensione, non può nulla e non può porre dei limiti, non può trattenere, non può imprigionare e ingabbiare la grazia di Dio che è ancora di più, di più, di più. Immaginate una cosa del genere. E allora perché cercare altrove? Perché cercare altrove di Cristo, altrove della sua, diciamo, della sua grazia, altrove della grazia, al di fuori di Cristo, al di fuori, diciamo, del suo amore, della sua vita, noi troviamo semplicemente miseria, rincontriamo ancora miseria nella natura umana. Ma qui l'Apostolo Paolo ci mette davanti una mensa, e una mensa ricchissima, della sua grazia. La Signoria del peccato può estendere tutto il suo dominio, tutta la sua forza, tutta la sua prorompente forza, tutta la sua potenza, ma non può nulla contro la potenza della grazia di Dio, perché Egli riempie i cieli, Egli riempie gli universi, Egli è uno tsunami di Dio, perché ingoia, inacquista tutto quanto che la potenza, e questo è il trionfo veramente della grazia di Dio. Io concludo qui ringraziandovi per la vostra, per la vostra pazienza nell'avermi seguito, perché la preghiera con cui possiamo concludere è che questa grazia abbondante, sovrabbondante, di più, possa riempire la tua vita, riempire il tuo cuore, la tua mente, arricchirti e farti vibrare d'amore e di riconoscenza per Cristo Gesù, che ha dato tutto se stesso per te, per noi. Amen.